Ecco l'episodio, seconda parte dell'episodio promesso con Marco qui da Comitè Cenacolo. Oggi ci parlerà un po' di più della sua storia appunto con Cinzia, come ci aveva già accennato nel primo episodio di lunedì scorso. Vai! Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Al microfono sempre Francesco, insieme a Marco, qui da Comitè Cenacolo, Medjugorje.
Ciao a tutti, eccomi qua. Sono sempre felice di raccontare come è partita la scintilla, come sono nate le farfalle nello stomaco, quelle robe lì, no? Che adesso non so quali altre immagini si danno a questa roba qui.
Noi abbiamo un detto, no? Qua 5 pane e 2 pesci, che è proprio questo, no? Che è fondamentale, no? Imparare a relazionarsi, no? Risolversi affettivamente. Perché se tu non hai una relazione, no? Buona, sana, appunto con l'amore, l'amore gratuito e la libertà nell'amore, è anche difficile che riesci ad avere una relazione così con Dio, no? E in qualche maniera ecco, le relazioni intime sono il campo di battaglia dove veramente ti metti a nudo, dove impari a conoscere te stesso e dove puoi anche così accogliere poi l'altro in tutti i sensi, no? Compreso il Signore. Quindi questo qui è molto importante, insomma, imparare a vivere l'amore in gratuità e libertà.
Guarda, sì, adesso torno un po' indietro, torno alle farfalle, a prima delle farfalle, perché è vero, abbiamo bisogno e ho avuto bisogno di imparare l'amore, imparare ad amare.
Perché non ce lo insegna nessuno.
È pazzesco, è così. Okay. E come lo impari? Io l'ho imparato in una comunità che intanto mi ha accolto amandomi, mi ha accolto gratuitamente, mi ha accolto proprio con il... Insomma, uno che ti accoglie gratis mi sembra già un bel segno d'amore.
Grande libertà si vive qua,
assolutamente. E anche perché non è che ha accolto un pezzente. Io ero veramente un disperato, valevo niente. Quindi essere accolto da zero, gratuitamente, è chiaro che... per me è stato quell'abbraccio che ho ricevuto dalla comunità... è stato fondamentale per rimanere, per tenere duro nei momenti difficili dove la droga mi richiamava, dove la tentazione mi faceva dire basta, cioè nulla ha senso, torno là, torno indietro, no? Quella è la mia vita.
Vado a pescare, come dici.
Vado a pescare, bravo, alla Pietro, sì, vado sì. A pescare, proprio così. E invece, e questo è il primo passo. Il secondo, direi più fondamentale del primo, dopo un po' la comunità cosa fa? È pazzesco questo. Senza che tu ne abbia chissà poi quale capacità, competenza, o veramente anche dopo poco tempo, dopo un anno circa di comunità, a volte anche prima, fa fare a te quello che accoglie l'ultimo arrivato, che noi chiamiamo angelo custode.
Sì, l'hai raccontato un'altra volta.
Allora, facendoti fare questo, tu scopri l'altra grande dimensione che completa l'uomo. L'uomo è capace di amare e io mi sono ritrovato capace di amare, capace di avere pazienza, mi sono ritrovato capace a non risolvere più problemi solo con si fa così e basta, ma a spiegare, rispiegare, a volte ricevere degli insulti, perché chi accogliamo spesso, esattamente come me all'inizio, non avevo voglia di stare.
Era capa tosta.
È pazzesco, e questa roba qua... Comunque ti fermi, dici, porco cane, ero anch'io così. Cosa hanno fatto con me? Non hanno sempre fatto bene con me. Però anche gli errori servono.
Certo.
Servono per non essere ripetuti. Oppure a volte li ripeti e io mi sono trovato a chiedere scusa al ragazzo che ho accolto. E questa roba qua di metterti in gioco a voler bene un altro ti fa imparare l'amore. Guardate che io ho imparato, e oggi posso testimoniarlo, ho imparato. E se oggi sono un po' capace, perché continuo a essere alla scuola dell'amore, a voler bene i miei figli, ad aver pazienza con i miei figli, perché ci sono delle volte che gli staccherei via la testa, ad aver pazienza con la mia sposa e a ricevere pazienza dalla mia sposa, ricevere pazienza e perdono dai miei figli, perché è uguale, da una parte e dall'altra, io l'ho imparato facendo un angelo custode. Quindi posso dire di aver imparato ad amare non facendo esercizi amando tante donne. Io ho imparato ad amare e a voler bene e ad essere ordinato sessualmente con la mia sposa. Perché? Perché nonostante una vita da dissoluto, da deficiente che ho vissuto chiaramente nel mondo della droga, io sono arrivato pulito al matrimonio con mia moglie ed è stato bellissimo, perché è stato tutto nuovo, tutto da zero, tutto stupendamente azzurro, limpido, pulito, una parola brutta che è casto.
Sì,
cioè, casto, funziona, certo. Da matti quella roba lì. Oggi sembra di dire una bistemmia, sempre un po' di roba del genere ai giovani. Oggi sei un cretino se non convivi e provi.
No, ma il nostro cavallo di battaglia è proprio questo. Comunque,
io lo ritengo
quindi...
un po' un mercato il convivere, pur comprendendone per certi aspetti anche l'utilità, ma in realtà se il convivere è solo andare a letto per provare, quella roba lì si chiama mercato. Lo provo, se non mi piace lo cambio. Ma in una relazione forse le basi dovrebbero essere diverse. Ecco, io l'ho vissuto per tanti anni questa roba del mercato, e invece la relazione che oggi vivo con la mia sposa, che siamo sposati da più di 25 anni, ha proprio questo sapore di si fa l'amore anche dandosi la mano. Si fa l'amore con una parola dolce al telefono, uno è dall'altra parte dell'oceano, non si fa mica solo sotto le coperte l'amore. Poi si fa anche, i figli non arrivano così, cioè, però ecco, mi sono innamorato di mia moglie perché la vedevo lì in missione in Brasile, dove ero andato a costruire le case su un bergo vasco, so mettere un mattone sopra l'altro, ve l'ho già detto, e mi piace da matti, quindi sentirmi utile a tenere su delle case che sarebbero state case che accoglievano bambini di strada era ancora più gratificante, ecco, no, per la mia così professione, ma per il mio cuore, ecco, soprattutto. E in quel contesto conosco Cinzia e ci ritrovavamo alla sera così, noi ragazzi e ragazze della missione, a organizzare le giornate, la preghiera, i lavori, la scuola, il dopo scuola di tutti i bambini della missione. E poter conoscere quella che oggi è diventata la mia sposa in un modo, oserei, per dare un esempio, io ho conosciuto Cinzia dalla finestra, cioè non mi sono lanciato è lei, cioè, l'ho proprio respirata come amica, l'ho respirata e dicevo, ma pensate, io avrei fatto le cose in un modo, poi ascoltavo lei che proponeva delle altre cose. E quindi ho conosciuto semplicemente la donna che ragiona in un modo diverso dall'uomo. Te, ciapa, cioè, siamo diversi. Io per arrivare a un risultato proponevo un percorso.
Arrivava lei?
Totalmente un altro. E a volte tenevo duro sul mio e lei si adattava al mio, a volte io su. Poi non eravamo solo noi due, ecco, era un gruppo. Però per me è stato straordinario questa possibilità di conoscenza senza essere innamorato. Perché riconosco che da innamorati...
Non vedi una mazza.
Tutto è rosa.
Sì, non capisci
una mazza. Tutto è azzurro. Non mangi più, diventi magro, bello, precisino, ti nutri di non so cosa ti nutri, ma però vivi, cioè, lì ecco, sì, no, vivi d'amore, è proprio vero, cioè, quando siamo innamorati siamo stupendi, siamo anche più belli, direi che però la donna è ancora più bella, sì, da innamorata, ma quando io ricordo Cinzia incinta, cioè lì la donna diventa, cioè,
incredibile,
incredibilmente bella, proprio il grembo di vita, no, lei che porta, e se Dio ma ha guarda deciso che,
guarda,
così,
ma guarda che anche proprio biologicamente proprio la pelle cambiano, proprio ci sono delle sostanze che vengono emesse e proprio diventa più liscia, più
è tutto più bello,
i capelli, cioè, c'è tutta una
poi
serie di cose.
Si paga tutto questo dopo che il figlio o la figlia è nato, perché sì, sì. Quello che chiamano postpartum, porcaccia la miseria, c'è sì, anche sì. Tutta quella roba lì. E comunque tutto ha un po' un prezzo, va bene così, ed è giusto che sia così. Allora,
ascolta un attimo, ti voglio un attimo fermare tanto per mettere insieme i pezzi, no? Che sei una valanga di tantissime cose bellissime, però mi piace un attimo fermarci e un attimino mettere i punti, no? Cioè, tu stai proprio descrivendo l'amore ordinato. l'amore ordinato, che proprio parte innanzitutto dal ricevere quest'amore, no? Sono entrato in comunità e non è che ho imparato ad amare, innanzitutto l'ho ricevuto questo amore qua, no? Quando parliamo dell'amore ordinato, innanzitutto l'amore di Dio per te, e tu l'hai ricevuto attraverso la comunità. Quindi innanzitutto, primo step, amore ordinato, trovarsi a viverlo questo amore qua, perché altrimenti dai qualcosa di te. E quindi mettersi in una relazione proprio di accogliere, ecco, tutto questo, no? Tu l'hai fatto entrando in comunità, un'altra persona lo fa diversamente, io l'ho fatto diversamente, però insomma, secondo step, mettersi in gioco, l'angelo custode, accogliere chi viene dopo di te. Ma l'hai fatto dopo un anno di comunità, sei un carciofo prima, eri un carciofo dopo, cioè non è che è diventato sto genio, eppure ti sei messo in gioco per quello che eri e hai imparato, no? E poi terzo step, entrare in relazione con le donne, con l'altro sesso, insomma, perché la stessa cosa vale per le donne, poi con gli uomini, in amicizia, cioè in gratuità. Tu non volevi niente da lei e lei non voleva niente da te. Invece si parte sempre con questa idea romantica, che è una grande stupidaggine, no? Del colpo di fulmine, dell'amore romantico, dell'innamoramento, che ci sta e ci deve essere, va bene. Però ecco, il pensiero che, sai, ho un'amica bellissima, ho un amico bellissimo, a un certo punto penso che forse mi piacerebbe anche magari stare insieme, dico no, non glielo dico perché poi rovino un'amicizia. Ma la grande castroneria. Cioè Alessandra, mia moglie, era la mia migliore amica, ma assolutamente. E anch'io ho vissuto queste cose che dicevi te. Continuo adesso, che però mi piaceva mettere insieme questi pezzi.
Bello, vai. No, bello, bellissimo. E grazie dell'ordine che hai dato.
No, l'hai dato tu, insomma, io giusto lo volevo sottolineare.
Allora io mi sono trovato, e sono grato di questo, perché il colpo di fulmine può anche esistere, però poi bisogna dare il tempo al temporale che passi, al sereno che arriva, poi al temporale che ritorna. Ci sono proprio dei tempi naturali, direi, necessari a una conoscenza che non può essere solo dei corpi, ma che deve essere della testa, dei cuori e soprattutto dell'anima.
Dell'anima, sì.
Soprattutto dell'anima. Cioè, abbiamo necessità. Io quando parlavo con Madre Elvira e gli raccontavo, mamma mia, ho visto quella ragazza là, e poi però ho visto anche l'altra, così, ne devi conoscere tantissime prima di, non fermati, non lasciare che la tua testa parta e sogni quello, che non conosci niente della donna, hai necessità, Marco, di conoscerla la donna, e per conoscerla c'è bisogno del tempo, c'è bisogno di relazione, c'è bisogno di una relazione che non diventa subito...
Sì, cioè, esclusiva.
Bravo. Esatto. Non è facile, riconosco che non è facile. La testa parte, il cuore parte, abbiamo il sangue che gira.
Padre Giovanni Marini dice la stessa cosa, dice, tu conosci ragazzi, corteggiane 10, no? Poi dopo ne scegli uno. Corteggiare non vuol dire comprometterti, ma conosci tutte queste realtà diverse.
Scrivevo a 3 ragazze contemporaneamente.
Tu?
ed ero in Brasile a scrivere a queste 3 ragazze. Tutte e 3, chiaramente a livello amicizia, veramente non ho scritto nessuna parola, non ho buttato ami, ma un po' sì. Sapete chi mi aiutava a scrivere queste lettere? Cinzia. E quando io scrivevo una cosa, volevo provare a essere romantico piuttosto che no, devo essere super sincero, dire tutto, c'erano delle volte che Cinzia mi diceva, ma sei scemo, ma come fai a scrivere a una donna sta roba? E io che mi sentivo tutto figo, no, a scrivere quella roba lì, e man mano che venivo corretto oppure confermava, no, quello, la bontà dei miei scritti, non erano proprio tutte castronerie quelle che scrivevo. Ecco, lì dietro poi è partito un semplicissimo pensiero, però, cioè, ma guarda questa qua. Davvero ho cominciato, ecco, lì sono state le prime scintille, cioè io buttavo l'amo di qua e di là, e alla fine, e pensate che poi con Cinzia, adesso faccio un salto in avanti, mi sono fidanzato. E poi sono arrivate le risposte di queste lettere che riceveva lei, perché in quei tempi era lei quella che andava in paese, noi eravamo in missione, quindi la posta non ci arrivava neanche a casa, eravamo, quindi lei andava, riceveva la posta ed era quella che vedeva, no? Non è che apriva le lettere, ma vedeva chiaramente, certo, quelle che erano indirizzate.
Certo.
Ed è stato bello, però, e vi dico come è partita la decisione di dire a Cinzia...
Cos'è che ti ha fatto infatti dire, ma potrebbe essere lei?
Tante piccole cose. Quando vi ho detto che la guardavo alla finestra, mi sono innamorato di come lei strappava per esempio l'erba. Tra i fiori toglieva le erbacce e lo faceva mezz'ora prima che iniziassero le varie attività. Oppure nel tempo libero lei, invece di star lì a leggersi un libro, andava, soprattutto dopo l'umidità del mattino dove la terra era morbida, andava a togliere veramente anche l'erbetta più piccola, dove chi la vedeva sta erbetta? E l'ho vista io che toglieva questa erbetta, la vedevo delicata nel correggere o nel consolare i bambini dalla missione, la vedevo lavare i piatti e lavavamo i piatti insieme. Ma soprattutto una sera, questo so perché poi me l'ha raccontato, che ha colpito più lei di me in quel momento. Io ero un po' più superficiale, ecco, in quell'ambito, ma una sera lavando i piatti insieme, e avevamo questi enormi lavandini dove a turno, no, si faceva questo impegno, e toccava a noi, e parlando del più del meno, eravamo in così discorsi leggeri, a un certo punto viene... ma tu hai intenzione di uscire o cosa vuoi fare?
No? Uscire dalla comunità,
esatto.
Sì, sì, sì.
Ed entrambi eravamo già un po' di anni in comunità, avevamo superato quello che è la proposta dei 3 anni, che a quei tempi era molto marcata, eravamo già da un po' oltre ai 3 anni, e io ho detto chiaramente, ma io guarda, ho deciso che questa è la mia vita, non ho... Ho perso tutti gli interessi ad uscire, crearmi, cercarmi un lavoro che mi dia uno stipendio, una casa, non ce l'ho più, non ho, mi sento così realizzato e bene qui, che è questa la mia vita. E lei mi guarda e mi dice, ma sai che anch'io ho deciso di star qui, punto. Cioè non ci siamo detti,
allora, punto. Niente.
Da lì in avanti ha parlato il silenzio. Ma direi che è stato un seme a conferma, che poi lei me l'ha data, lei la conferma dopo. Lei in quel momento ha capito, ma non è che è questo qua.
Sì, cioè... sì, sì, sì. Guarda, noi diciamo sta roba qui, no? Che per capire, no? Cioè, come fai a capire che lui è l'uomo della tua vita? Come fai a capire che la donna della tua vita? No? Nel discernimento del fidanzamento, noi diciamo varie cose, no? Le dinamiche dell'amore, i luoghi di morte, ma diciamo una cosa che tutti ci chiedono, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Guardare nella stessa direzione. E l'hai spiegato tu benissimo, perché tutte e due magari volete fare una famiglia, tutte e due volete spendere, però spendersi in un certo modo,
bravo,
vivere in
bravo,
un certo
hai
modo,
fatto centro,
vi siete guardati e detto, noi guardiamo nella stessa direzione, questo vuol dire, sì, questo qua che hai detto te.
Proprio così.
E anche, a me Alex c'è la stessa cosa.
Pensa che bello.
Assolutamente.
Che bello. E io in quel tempo della missione vivevo... non dentro la missione, ma con un gruppo di ragazzi, ogni sera si tornava dove si dormiva, ed era un sito a una ventina di chilometri dalla nostra missione, dove non avevamo una cappella con Gesù Eucaristia. In tutte le nostre case c'è una cappella, c'è Gesù Eucaristia, e davvero fondiamo lì tutto il cammino,
certo.
Direi che i veri cambiamenti e le grandi risposte, o perlomeno le domande che facciamo, le facciamo a Gesù. E invece io in quel tempo pregavo davanti a una statuina di Nostra Signora Aparecida, ed era anche molto brutta sto statuetta, cioè non è che era così facile pregare, però mi ricordo la costanza di quel tempo, nonostante la fatica del lavoro duro in missione, dove ti spendi in un modo ancora più passione, cioè ancora più fervore, cioè ti ci metti tutto, no? Perché dici, tra l'altro io ero lì con un visto turistico aumentato, poi raddoppiato da 3 mesi a 6, e quindi mi davo da fare, ecco, arrivavi la sera sdrenato, ma ricordo la forza di quel tempo, il dono, ecco, di essere costante. Tutte le notti alle 2 mi alzavo a pregare davanti a sto statuina, ripeto, non tanto bella, E io dopo questo, dopo quel lavaggio
dei piatti,
io ho proprio detto alla Madonna: guarda Maria, tu sai tutto, se è lei dammi una mano e soprattutto mettilo nel cuore anche a lei, che è lei.
Certo.
E ho fatto questa preghiera così semplice, esattamente come l'ho fatta con voi adesso. Dopo qualche giorno, settimana più o meno, ci siamo trovati ad andare in un pellegrinaggio a Nostra Signora Aparecida con tutta la missione, no? Ci era stato donato da alcuni benefattori. Partiamo in pullman, è stato bellissimo, arriviamo in questo santuario enorme, ancora in costruzione in parte, migliaia e migliaia di mattoni, gigantesco. Comunque, prima della Santa Messa, diciamo rosario, ci troviamo in una delle ale di questa enorme cattedrale, e Cinzia era davanti a me, due o tre banchi, eravamo in, noi diciamo il rosario in ginocchio, e mi ricordo che stavo dicendo questo rosario, secondo o terza decina, non ho preciso, e siamo abituati a fare delle intenzioni di preghiera, no? ad ogni decina, e io mi ricordo che a un certo punto ho sentito dentro, mi sono tirato su bene in ginocchio, non mi sono proprio messo diritto sulla schiena, e ho guardato proprio davanti e ho avuto forte l'impulso nel cuore di dire alla Madonna, e gliel'ho detto in dialetto, guardando dritto Cinzia, ho detto a Maria, ore sposa quella lì, voglio sposare quella lì, proprio così, con questa,
guardando Cinzia gliel'hai detto?
Ma lei non... No, proprio indicando, proprio gliel'ho indicata. Poi
a lei non t'ha visto però?
No, Cinzia era davanti a me e io ero mi dava la schiena, l'ho detto alla Madonna, e siccome Cinzia era vicino ad Anna, una ragazza che era lì di fianco a lei, in missione, due missionarie, ho detto Maria, che è la lei, mia che è la lei, cioè, sono stato molto prudente e attento per indicare, cioè, Maria, non quella,
penso,
cioè,
che te la passa davanti, dice, ma quella lì o quella lì?
Ho avuto, l'ho proprio chiesto alla Madonna, perché comunque noi in quei tempi era naturale chiedere a Madre Elvira, ma Elvira cosa pensi, mi sono innamorato di lei, sì, o dell'altra, sì. Elvira era veramente un'amica vera, Elvira era madre, Elvira era padre, era sorella maggiore, ed era veramente naturale aprire il cuore a lei, ti veniva veramente, così come ti veniva naturale confidare a lei anche le tue ferite, ti veniva naturale anche questo, no? nel cammino, ma Elvira non era lì, quindi io ho fatto uno scalino, vado, chiedo direttamente alla Madonna e mi ha ascoltato, io mi ha fatto questo dono che Cinzia mi ha detto di sì quando gliel'ho chiesto.
Che cosa gli hai chiesto?
E io gli ho subito detto: guarda Cinzia, io so che tu vuoi stare qua e io voglio stare qua, quindi la direzione è questa. E non ti chiedo, mi vuoi sposare? Io gli ho detto subito così.
Così?
Subito. E gli ho detto: guarda, non mi far aspettare tanto, non mi far aspettare tanto. Ascoltiamo i cuori, chiediamolo a Gesù, chiediamolo a Maria. E dopo tre giorni mi ha detto di sì. Che non vuol dire che ci siamo sposati il quarto giorno, però abbiamo iniziato subito avendo le idee chiare.
C'è un cammino di fidanzamento con la meta chiara, cioè adesso facciamo discernimento per capire se ci dobbiamo sposare oppure no. Che sarebbe questo? Cioè, il fidanzamento,
proprio così.
Cioè, il fidanzamento è questo: è il cammino di discernimento se io e te siamo chiamati al matrimonio e se siamo chiamati al matrimonio insieme.
Esattamente.
Ce lo possiamo dire anche il primo giorno direttamente, senza fare tante.
Io gliel'ho detto il primo giorno. E gli ho anche chiesto di rispondermi velocemente, poi poteva rispondermi ci penso,
certo.
Viviamo questo, poteva rispondermi in mille modi che sarei rimasto lì, ma mi ha risposto di sì, che non è stato infilarci un anello al dito in quel momento,
no.
Assolutamente,
ma impostare il cammino in
assolutamente
un certo modo.
Poi pensate a Madre Elvira nella sua straordinaria. Quando io poi sono rientrato, mentre Cinzia aveva il visto e poteva rimanere in missione, io scadeva il mio visto e rientravo a Medjugorje e avevo tutta l'ansia, adesso come faccio? Quindi intanto arrivo a Saluzzo, parlo con Elvira, glielo dico.
Altro che fidanzamento a distanza.
E Madre Elvira mi ha detto: adesso tu vedrai, la conoscerai benissimo, ma come faccio a conoscerla? Vai tutti i giorni davanti a Gesù. Io ho conosciuto Cinzia davanti a Gesù. perché tutti i giorni andavo lì davanti a Gesù e gli dicevo di aiutarmi a conoscere Cinzia. E ci siamo conosciuti così. Ci siamo scritti delle gran lettere d'amore in quel periodo, bellissimo, che poi non so che fine ha fatto, ma sono tutte scritte nei cuori, ecco.
Che poi voglio chiarire, cioè voi non avevate il telefono, non potevate sentirvi telefonicamente, no, no. Cioè è perché è una regola anche
il nostro telefono era Gesù.
Sì, perché è anche una regola della comunità, no? Non è che quei ragazzi hanno il telefono e possono fare quello che vogliono, no, in questo senso.
No.
Quindi anche voi stavate lì dentro.
C'erano tutti i timori anche che possono nascere in una relazione, ne arriva un altro più bello, più bravo, più intelligente di me.
Più bergamasco di me.
Molto più bergamasco di me, ce n'è pochi più bergamaschi di me. No. E arrivavano anche queste cose e anche queste le metti nelle mani di Gesù. Anche queste. Tutto.
È incredibile. Un'ultima cosa che ti voglio chiedere, che voi non sapete, che voi non vedete la scena, ci sta lui che c'ha il telefono lì che continua a buttare giù telefonate che arrivano, lui straimpegnato. Io veramente dobbiamo ringraziarlo con tutto il cuore, ci sta facendo un regalo, ma veramente con tutto il cuore, grazie, veramente, è stupendo. L'ultima cosa che ti voglio chiedere è questo. Qui le comunità maschile e femminile sono separate. E io vedo come interagiscono a volte, perché magari si fa appunto il musical, una messa insieme, altre occasioni, insomma, per stare insieme, no? Però diciamo, non c'è promiscuità. E vedo il modo in cui i ragazzi, in particolare i ragazzi con le ragazze, si relazionano. Sembra di vedere il film di Gino Bartoli degli anni 50,
è vero.
No? Cioè, cioè quell'attenzione, quella serietà di stare davanti a una donna e dire... Questa qui è qualcosa di veramente prezioso che non posso toccare o sporcare con le mie mani, ma neanche col mio sguardo. Anche le ragazze sono vestite con la gonna lunga. No?
Bravo, stavo proprio mentre parlavi, vedo le nostre ragazze e il coraggio di Madre Elvira di chiedere alle nostre ragazze di portare la gonna.
Parlaci un attimo di questa cosa, perché io ci vedo, cioè alcuni potrebbero pensare all'esterno con superficialità che questo qua sia un modo retrogrado di vedere le cose, di voler fare le cose all'antica, ma io invece il rispetto che io vedo in queste relazioni è una roba.
Se fosse solamente mettetevi la gonna, obbedite, perché sarebbe un modo retrogrado, assolutamente. Invece dietro c'è un perché a tutto questo, è fondamentale. Per esempio Madre Elvira desiderava che la donna imparasse a star composta quando è seduta, e la gonna ti obbliga a farlo, a differenza dei pantaloni. Lavorare in un certo modo, se hai la gonna è più difficile, e via dicendo. Ma la gonna è donna, veramente, la gonna è donna. E anche la bellezza di una donna che porta la gonna esprime una femminilità oggi ancora più necessaria di una volta, a costo di apparire la capiamo tutti la praticità di un pantalone, ma ci mancherebbe altro, cioè non è mica scemo. E per esempio quando facciamo le prove dei musical, facciamo le danze, ci dobbiamo buttare per terra, si usano i pantagonna, va benissimo, siamo mica scemi, non è che siamo lì a buttare le mutande al vento, che non avrebbe nessun senso. Però anche la donna, che sa benissimo in quanto donna che spesso ha, chiamiamolo, il pallino in mano, per una donna imparare invece a farsi corteggiare, lasciarsi corteggiare e a non essere lei che corteggia, fa diventare l'uomo più uomo, dà a noi il ruolo che abbiamo. Questo non è essere retrogradi, questo è sapere distinguere i ruoli, semplicemente, non c'è, e qui non c'è maschilismo, patriarcato, tutte quelle robe lì che non so neanche cosa voglio dire, non c'è, anzi c'è un profondo rispetto ancora più alto, più elevato. Noi abbiamo usato la donna, noi abbiamo sfruttato, abbiamo fatto dei macelli che metà bastano in nome di una falsa libertà, in nome di un falso, di un zero rispetto. Quella è sporcizia, quello è, per tornare alla parola di prima, che però non rende, ma quello è veramente mercato, quello è mercato, è schifezza. Invece rispettarsi, sì appariremo retrogradi, ma che bello innamorarsi in modo pulito, in modo ordinato, rispettarci, a diventare rossi. Io gioisco quando vedo le nostre ragazze e quando vedo i miei ragazzi e che diventano rossi.
Certo.
È stupendo, dietro a un complimento.
L'ho visto anche io.
A una donna e riuscire a parlare tra noi uomini che abbiamo due argomenti, ogni tanto si aggiunge il terzo, calcio, donne, Formula 1, cioè noi siamo limitatissimi, voglio dire. Oggi invece che parlare delle donne in modo pulito e non parlare di donna come trofeo, che come si faceva una volta, è straordinario. Ecco, in comunità impariamo anche questo, è uno degli aspetti più difficili, la sfera sentimentale è una parte di noi così privata, così personale, che vorremmo custodirla e non dir niente a nessuno, invece è necessario pian piano aprirsi in un modo ordinato anche lì, non con tutti, però pulirla e imparare a essere se stessi. Io mi ricordo, prendevo coraggio se avevo bevuto 5 birre e 4 whisky, allora andavo, ero il più simpatico della serata, ma ero un cretino, cioè, e magari la conoscevo anche una ragazza, magari veniva anche con me, ma non veniva con me, andava con 5 birre e 3 whisky.
Sì.
Invece, se sei timido, sei timido. Ci sarà una donna che ha bisogno di un timido. Se sei forte, sei forte. Se sei un entusiasta, sei un entusiasta. Se sei imbranato, sii imbranato. Ma sii te stesso. Sii te stesso.
Cosa vuoi dire che una donna non deve corteggiare un uomo? Perché diciamo, questa cosa qua può essere interpretata anche in tanti modi, no? Cioè, a volte io vedo tanta passività nelle donne, no? Dice, io aspetto il principe azzurro, no? Io sto lì e aspetto. Perché io sono una donna e non devo fare... Lui mi piace, però sto lì e aspetto. Però non penso che intendessi questo.
No, non intendo assolutamente questo. Una donna, a una donna basta uno sguardo. A una donna basta anche a volte un rimprovero giusto. Addirittura un rimprovero può essere segno che fa capire all'altro di andare avanti. Ma basta. Basta. Cioè non c'è da fare di più. C'è da farlo fare all'uomo. L'uomo. C'è da aiutare, e guarda che se una donna porta in grembo la vita, culla anche l'uomo, lo educa, lo accarezza, è la donna che insegna all'uomo anche la vita, significa che l'uomo avrà sempre bisogno di questo affetto, di questa maternità, sempre, anche da adulto abbiamo bisogno della mamma, anche quando la nostra mamma è anziana, e penso a me che l'ho accompagnata alla morte, rimane la mamma, e per una donna questo rimarrà per sempre. Una donna porta sempre l'uomo, sarà sempre la donna a portare l'uomo. Si fanno mille battute su questo: in casa comanda la donna, il mio devo chiedere al boss, tutte queste robe qui. Ma hanno un fondo di verità, anche se è l'uomo che può essere quello che ne so, porta a casa la pagnotta o lavora più da... ok, tutte queste robe qui che si sono molto livellate ormai, in realtà dietro queste battutacce che si fanno c'è una profonda verità: sarà sempre la donna a condurre l'uomo, ma una donna che sa essere donna fa fare all'uomo l'uomo, perché è l'uomo che ha le braghe. E se in questa distinzione c'è il rispetto, così come Cristo ama la Chiesa, noi dovremmo amare la donna nello stesso identico modo e viceversa, e in questa relazione di ruoli diversi c'è c'è il compimento, c'è la comunione, io avrò sempre bisogno della tenerezza di mia moglie che mi dice ti amo, e lei ha bisogno che io dica a lei che la ama, io ho bisogno di dire a lei ho bisogno di te, e glielo devo dire, non è scontato, perché l'ho sposata e gli ho detto buona, cattiva sorte, malattia, tutte quelle robe lì. Ho bisogno di ripeterlo. L'amore si rinnova, non è scontato e detto una sola volta, va rinnovato, va rimarcato, anche quando scricchiola, anche quando ti ritrovi lo sguardo di un'altra donna addosso e lo senti e lo avverti, fermati, proteggiti, proprio lì, in quei momenti lì. perché oggi se la donna è donna, Maiko, Moia, salva il mondo.
E questo, no, infatti, quando hai detto che la donna che conduce l'uomo, no? Fammi capire, cioè, vediamo se ho capito cosa intendi, no? Io e Alessandra pensiamo questa cosa qua, con gli insegnamenti anche di padre Giovanni, tutto quello che abbiamo imparato nel nostro matrimonio, che la donna sta dietro e mette l'uomo avanti, no? Anche nel condurre, no? Cioè è Giuseppe che porta Gesù in Egitto e Maria in Egitto, quindi diciamo tra virgolette è Giuseppe che conduce, no? Se vuoi la famiglia in salvo. Però il punto fondamentale è che, se vuoi, è Maria e Maria con Gesù che mettono, diciamo così, sull'attenti Giuseppe. Oh, c'è sta roba da risolvere. Cioè, tu così intendi, dici che conduce, insomma, che mette davanti le priorità. Dice, oh Marco, c'è sta roba da fare. Tu prendi, esci e fai. O sbaglio?
Hai fatto centro.
E questo è quello che noi chiamiamo anche virginizzare l'uomo, no? Che tante volte riguarda proprio i rapporti prematrimoniali, eccetera, eccetera. Però secondo me è proprio questo, cioè che il pilastro della casa è la donna. Dice, l'uomo a che serve? Lo devo fare tutto io. No, non devi fare tutto tu, per niente. Deve fare l'uomo magari. Alcune cose le fai tu, alcune cose le fa l'uomo. Però è la donna in qualche maniera che tiene, che è il pilastro e dice, oh, siamo in pericolo di vita, risolvi.
Io penso che la donna... può essere Maria o può essere Eva. In realtà è un po' entrambi, e anche noi uomini. Siamo bene e siamo male, siamo puliti ma siamo anche sporchi. Abbiamo pensieri buoni, belli, altissimi, ma abbiamo anche pensieri storti, sbagliati e che incastrano e che fanno male. E ogni giorno bisogna decidere, scegliere da che parte stare. Cioè non è che ogni giorno devi fermarti e fare, però siamo di fronte a... ogni giorno siamo di fronte a scelte piccole, grandi, no? Di bene, di male. E la donna, quando è Maria, veramente fa diventare l'uomo uomo. E la donna, quando è Eva, imbruttisce e fa imbruttire l'uomo. Maria sa parlare, ma sa tacere. Maria sa dire le cose con fermezza, ma sa anche fermare la lingua quando deve fermarla. Pensate a quanta violenza tante volte chiede l'uomo, e che condanno assolutamente, ma non possiamo negare che scaturisce dall'incapacità tante volte della donna di fermarsi e di portare l'uomo a quell'esasperazione sbagliata, stupida, che ripeto condanno, ma vorrei con onestà chiedere davvero a voi donne, siate più forti, più determinate con noi, ma anche più buone e compassionevoli. Siete capacissime di questo, e io direi che non è soltanto l'uomo nelle vostre mani, ma il mondo intero nelle mani della donna. Io mi sento profondamente limitato nei confronti della capacità della donna di vedere le cose, e in altre cose mi sento gratificato quando la donna, mia moglie chiaramente, mi mette davanti, no? Esattamente come dicevi tu adesso, ehi, c'è da fare questo, Giuseppe, ehi Marco, cioè questa roba qua, e veramente ci completiamo, ed è tanta roba, ma che idea ha avuto questo Dio di fare sta roba così, cioè di farci far l'amore, di farci provare quella gioia stupenda, ma è un pazzo scatenato, cioè, bellissimo.
Marco, questo dialogo è stato veramente stupendo, era bellissimo, 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 la prima parte, la seconda parte, c'è anche un'altra parte su noi uomini, di più su Real Men. Tre episodi abbiamo fatto, sei stato di una generosità infinita, veramente io...
No, guarda, Francesco, fa tanto bene a me. Fa tanto bene a me ripetere queste cose, ripetermele. Non sono arrivato da nessuna parte, sono in cammino esattamente come l'ultimo ragazzo che entra in comunità. Ecco, sono arrivato prima, sì, questo sì, c'è un po' più di esperienza, dettata dall'età che ho, nulla più, nulla più. E ho ricevuto il grande dono di fare dei pezzi della mia vita al fianco di Madre Elvira. Questo è stato il dono dei doni, il dono dei doni, ecco. E quindi è un dovere. Lo sento e sono grato che mi hai chiesto di fare questo, perché sì, fa bene anche a me, tantissimo, tantissimo, e sono sicuro che le cose che fanno bene a te, quando le fai, possono far del bene anche a qualcun altro, ecco, ma sono io grato profondamente.
Va bene, veramente grazie, e ti ringraziamo tutti, anche quelli che ci stanno ascoltando. Sono sicuro che questo sarà veramente qualcosa di bello per i cuori delle persone, quindi grazie ancora. E Comunità Cenacolo, come abbiamo detto anche negli altri episodi, potete andare a cercare un po' su internet, e c'è la comunità femminile, la comunità maschile, insomma vi potete informare se siete interessati. Stanno qui a Međugorje, sono in tantissimi posti in Italia e nel mondo, insomma. Marco, grazie ancora veramente di cuore da parte mia e di Alessandra, e insomma noi invece ci sentiamo prossimo lunedì. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.